Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza nella collana Economica La Terza. La Controriforma di Elena Bonora è una sintesi di storia moderna dedicata alla trasformazione della Chiesa di Roma tra 500 e 600, nel confronto con la Riforma protestante. Non propone una semplice cronaca della risposta cattolica a Lutero, ma inquadra la Controriforma come un processo insieme religioso, istituzionale, politico e sociale. L'attenzione è rivolta soprattutto all'Italia, dove gli effetti di tale processo furono particolarmente profondi, senza perdere di vista la dimensione europea della frattura confessionale. Il volume procede in tre direzioni complementari, ricostruisce il contesto e le fasi del cambiamento, esamina i principali centri decisionali, dal papato all'Inquisizione, dal Concilio di Trento agli ordini religiosi. Infine considera i rapporti fra la Chiesa riorganizzata e la società, per la sua brevità e densità. Il libro si presenta come uno strumento introduttivo rigoroso, utile per orientarsi in un passaggio decisivo della storia religiosa e politica dell'Europa moderna. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la Controriforma come trasformazione, non soltanto come reazione a Lutero. Uno dei punti centrali del libro è l'idea che la Controriforma non possa essere ridotta a una replica automatica della Chiesa cattolica alla protesta luterana. La Riforma protestante costituisce certamente la sfida che rende improrogabili scelte e ridefinizioni, ma il processo descritto da Bonora coinvolge problemi già presenti nel mondo cattolico: l'autorità papale, la disciplina del clero, la cura delle diocesi, la definizione dottrinale e la gestione del dissenso. Parlare di trasformazione permette quindi di cogliere sia la dimensione difensiva, sia quella costruttiva della risposta romana. La Chiesa non si limita a condannare posizioni considerate eretiche, ridefinisce strumenti di governo, criteri di ortodossia e forme di presenza nella vita collettiva. Questa prospettiva aiuta anche a evitare una contrapposizione troppo schematica tra una riforma innovatrice e un cattolicesimo immobile. Nel XVI secolo la Chiesa romana cambia profondamente, ma lo fa affermando continuità con la propria tradizione e rafforzando la propria capacità di controllo. Il titolo stesso rimanda a un problema storiografico: termini come riforma cattolica e controriforma evidenziano aspetti diversi di una vicenda che comprende rinnovamento interno, conflitto confessionale e consolidamento istituzionale. La sintesi di Bonora è utile proprio perché mantiene insieme queste dimensioni, senza isolare la questione teologica dalle condizioni politiche che ne determinarono gli esiti. Secondo, dal primo Cinquecento alla stabilizzazione di una nuova Chiesa romana. La sezione cronologica colloca la nascita della Controriforma nel clima religioso e politico del primo Cinquecento. Questa scelta metodologica è significativa. Gli sviluppi successivi non vengono presentati come conseguenze inevitabili di un singolo evento, ma come il risultato di tensioni progressive e di decisioni maturate in un'Europa attraversata da conflitti dinastici, rivalità territoriali e divisioni confessionali. La frattura aperta dalla Riforma modifica il rapporto fra potere spirituale e poteri politici, costringendo Roma a definire con maggiore precisione il proprio ruolo. Il Concilio di Trento è un passaggio imprescindibile di questa vicenda, perché fornisce un quadro di chiarimento dottrinale e di disciplina ecclesiastica. Tuttavia, non esaurisce l'intero processo. Le sue decisioni acquistano efficacia soltanto attraverso la loro ricezione, l'applicazione nelle diocesi. L'attività dei vescovi e la costruzione di apparati capaci di renderle operative. Bonora invita quindi a leggere la periodizzazione in modo dinamico. La Chiesa della seconda metà del secolo non è semplicemente quella precedente con regole più severe, ma un'istituzione che ha ridefinito priorità, linguaggi e strumenti di governo. Questa scansione temporale mostra inoltre perché il caso italiano sia essenziale la presenza del papato. La pluralità degli stati della penisola e la centralità culturale di Roma rendono l'Italia un osservatorio privilegiato per comprendere la profondità del mutamento. Terzo, papato, Inquisizione e Concilio, i centri del governo controriformistico. Il volume dedica attenzione ai soggetti istituzionali che rendono concreta la trasformazione della Chiesa. Papato. Inquisizione e Concilio di Trento non sono elementi intercambiabili, ciascuno svolge una funzione distinta nella definizione della Chiesa controriformistica. Il papato opera come centro di indirizzo e coordinamento. In un'epoca in cui l'autorità romana tende a rafforzare la propria capacità di intervenire sulle realtà locali, il concilio rappresenta invece il luogo in cui vengono affrontate questioni di dottrina e disciplina, offrendo riferimenti comuni al cattolicesimo europeo. L'Inquisizione, infine, incarna il lato giudiziario e repressivo della tutela dell'ortodossia. La sua funzione evidenzia che la ricomposizione dell'unità religiosa passa anche attraverso l'individuazione, l'esame e la condanna delle deviazioni dottrinali. Osservare questi organismi insieme evita due semplificazioni frequenti. Da una parte, impedisce di dipingere la Controriforma come un movimento esclusivamente spirituale. Dall'altra, non la riduce a pura coercizione politica. Le decisioni religiose richiedono strutture, procedure e autorità in grado di farle valere, mentre gli strumenti istituzionali ricevono legittimazione da un preciso progetto di difesa della fede e di riorganizzazione ecclesiale. Il libro sottolinea così il nesso tra idee e istituzioni. L'ortodossia non è soltanto una formula teologica, ma una realtà amministrata, insegnata e protetta da centri di decisione. Ne emerge una Chiesa più coordinata, ma anche attraversata da conflitti e differenti orientamenti interni. Quarto, gli ordini religiosi e la traduzione della Riforma nella vita ecclesiale, accanto alle grandi istituzioni centrali. Bonora considera il ruolo degli ordini religiosi nella Chiesa della Controriforma. La loro importanza deriva dalla capacità di tradurre orientamenti generali in pratiche quotidiane: predicazione, istruzione, assistenza, missione e formazione religiosa. In una fase in cui la Chiesa deve riaffermare la propria presenza nelle comunità e rendere riconoscibile l'identità cattolica, queste reti risultano decisive. Non agiscono però in un vuoto politico o spirituale, il loro operato si colloca entro il rafforzamento dell'autorità ecclesiastica. Le decisioni conciliari e la necessità di rispondere alle differenze territoriali. La presenza degli ordini mostra che la Controriforma non fu realizzata soltanto attraverso decreti emanati dall'alto. Per incidere durevolmente, le norme sulla disciplina, sull'insegnamento e sulla vita cristiana dovevano essere trasmesse da persone e corpi organizzati, capaci di operare nelle città e nelle diocesi. Questo aspetto permette di comprendere il carattere capillare del processo. La riorganizzazione romana si manifesta anche nella formazione delle coscienze, nella diffusione di modelli di devozione e nella ridefinizione delle figure di autorità religiosa. Al tempo stesso, la pluralità degli ordini ricorda che il cattolicesimo non è un blocco uniforme. L'unità perseguita dalla Chiesa si costruisce attraverso soggetti con tradizioni, funzioni e sensibilità diverse. L'analisi istituzionale di Bonora rende quindi visibile il passaggio fra i principi della riforma e la loro attuazione concreta, senza separare la storia della spiritualità da quella del governo ecclesiastico. Infine, disciplina, dissenso e rapporti tra Chiesa controriformistica e società. La terza direttrice del libro riguarda il rapporto fra la Chiesa della Controriforma e la società. È un piano essenziale, perché una riforma ecclesiastica non può essere valutata soltanto sulla base delle deliberazioni romane o conciliari. Occorre chiedersi come essa incida sui comportamenti, sulle gerarchie locali, sulla cultura religiosa e sulle possibilità di esprimere dissenso. La ridefinizione dell'ortodossia produce infatti conseguenze che superano il confine strettamente clericale. La predicazione, la confessione, l'istruzione religiosa e le pratiche devozionali diventano canali attraverso cui una Chiesa più disciplinata cerca di orientare la vita dei fedeli. Parallelamente, il controllo delle opinioni religiose e l'azione inquisitoriale rendono più ristretto lo spazio delle alternative, considerate incompatibili con la fede cattolica. Bonora segnala inoltre l'importanza dei contrasti interni alla Chiesa e delle motivazioni non esclusivamente religiose. Questa attenzione impedisce di leggere ogni scelta come applicazione lineare di un principio dottrinale, interessi politici, rapporti con le autorità civili e conflitti fra diversi indirizzi ecclesiastici contribuiscono a definire i risultati. La società non è quindi un destinatario passivo della Controriforma, ma il terreno in cui le politiche religiose vengono recepite, negoziate e fatte rispettare. La prospettiva sociale, completa quella istituzionale, mostra come l'aspirazione all'unità confessionale si intrecci con il governo delle comunità e con la regolazione delle condotte individuali. In conclusione, la Controriforma si rivolge anzitutto a studenti universitari, insegnanti e lettori interessati alla storia religiosa e politica dell'età moderna che cercano una guida concisa, ma non banalizzante, e particolarmente utile come primo inquadramento del tema, oppure come testo di ripasso, capace di ordinare nozioni, spesso affrontate separatamente: riforma protestante, Concilio di Trento, papato, inquisizione, ordini religiosi e disciplinamento sociale. Il suo beneficio principale è offrire una mappa interpretativa. Consente di comprendere perché la risposta cattolica non sia stata un episodio isolato, né una semplice sequenza di condanne, ma un processo di riorganizzazione protratto fra 5 e 600. Chi legge ricava strumenti per collegare dottrina, istituzioni e contesti politici, evitando sia l'immagine di una Chiesa monolitica, sia quella di una trasformazione puramente spirituale. Rispetto a manuali più ampi, il volume si distingue per la selezione mirata dei problemi e per l'equilibrio fra andamento cronologico, analisi degli organismi decisionali e attenzione alla società. Rispetto a studi specialistici su Trento, sull'Inquisizione o su singoli protagonisti, offre invece una visione d'insieme che chiarisce la relazione fra questi elementi. La competenza di Elena Bonora nella storia politico-religiosa della prima età moderna sostiene una lettura attenta ai conflitti interni e alle ragioni extra-religiose delle scelte ecclesiastiche. La brevità del libro richiede qualche conoscenza di base, ma ne costituisce anche il valore: concentra in poco spazio i nodi indispensabili per interpretare la Controriforma italiana ed europea con maggiore precisione. Se vuoi supportare Elena Bonora, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.